È una sorpresa per me, ma vorrei comunque ringraziarvi per il privilegio di dire qualcosa. Sono stato molto contento delle testimonianze e soprattutto del canto. Amo il buon canto e ne sento abbastanza quando vengo qui. Di solito ho riunioni di guarigione e poi devo ritirarmi e stare da solo per poi ascoltare le cassette. Quando lavoro in ufficio mi siedo e ascolto le cassette e allora so tutto quello che è stato detto. Sono felice di vedere qui i fratelli e soprattutto questo vecchio amico del Vangelo. Ho pregato per i malati molti anni fa, anni prima che io sapessi dell'esistenza della preghiera per i malati. E qualcun altro sono amici personali e ho visto molti che sono venuti qui da Jeffersonville. Incontrai il fratello Young Brown e lui mi disse: «Mi chiamo Young». Giovane, e mi disse: «Ti sta bene perché sembri giovane e non sei cambiato molto dalla prima volta che ti ho visto a Shreveport». Dio è così buono con noi. Quando quei canti sono stati cantati con una tale profondità, c'era la realtà lì dentro e significava qualcosa. Si può quasi bere da lì. Non ho potuto fare a meno di quasi piangere ad alta voce quando ho ascoltato queste canzoni. Uno era il 23° salmo, ero sopraffatto, mi ha semplicemente toccato nel profondo. Lo si sente dentro, è qualcosa che si muove e si sa che il regno di Dio è in coloro che cantano. E ciò di cui abbiamo parlato e predicato sta per accadere. Alcuni sono già morti, ma questo non cambierà la resurrezione, perché essi usciranno prima di noi, prima che ci trasformiamo, perché la tromba suonerà e quelli che sono morti in Cristo risorgeranno per primo, poi noi. Sapete, la resurrezione sarà così, ci incontriamo tra di noi prima di incontrare Lui. Solo allora saremo rapiti insieme verso di Lui e poi lo incontreremo. Guardate, è Dio e vuole essere adorato, è la sua natura, ricevere l'adorazione perché è Dio. E se uno fosse qui e l'altro lì, non sarebbe nulla di perfetto che accadrebbe tutto in una volta. No, prima ci incontreremo, ci saluteremo e poi saremo rapiti verso di Lui e canteremo i canti di Sion alla sua presenza. Come ha detto più volte il fratello Jack, gli angeli chineranno il capo e non sapranno di cosa stiamo cantando perché non sono mai stati persi. Sarà poi incoronato da noi come re dei re e signore dei signori. Non so cosa dire, non sono venuto qui per predicare. È il momento della testimonianza e quindi mi limiterò a dare una testimonianza. Quindi, se il Signore vuole, predicherò stasera e ho guardato, forse porterò il mio messaggio stasera. Sarà un messaggio di una festa di ringraziamento. E poi, forse nel resto della settimana, pregheremo per i malati e dopo questa piccola celebrazione di ringraziamento. Ricordo la grande riunione che si è tenuta qui per la prima volta e poi anche 3 anni fa, quando il Signore ci ha dato la rivelazione in quell'occasione e sono accadute cose così potenti nella riunione. Confido che il Signore continuerà a fare ciò che ha fatto, salvare le anime fino a quando sarà aggiunto l'ultimo che sta scritto nel libro. E allora saremo portati via per essere con Lui, che tutti possano essere salvati e riempiti di Spirito Santo. Ora, prima di leggere le scritture, Chiniamo il capo in preghiera. Signore Gesù, noi siamo persone riconoscenti, eppure siamo limitati perché non possiamo esprimerci in questo modo. Se il nostro cuore potesse esprimere ciò che sentiamo, non sapremmo cosa succederebbe con noi. Non ci sarà abbastanza spazio per contenere le benedizioni che Dio potrebbe riservare su di noi, riversare su di noi. Siamo grati per questo e preghiamo chinando il capo in adorazione. Accetta il nostro ringraziamento. Ci sono molte cose che per cui siamo grati e non possiamo esprimerle tutte. Diciamo semplicemente grazie, oh Dio, e siamo particolarmente grati per il grande dono di Dio all'umanità che ha dato suo Figlio e ci ha dato la redenzione. Siamo così grati per questo e lo accettiamo. Signore, ricordo che fino da piccolo ho vissuto per questo e so che non passerà molto tempo prima che io veda e gioisca di ciò per cui ho vissuto. E molti come me stanno aspettando che arrivi il momento. Ciò per cui abbiamo vissuto, ciò che abbiamo messo al primo posto in questo viaggio, che poi vedremo e di cui ci rallegreremo, perché abbiamo ricevuto la vita eterna. Nel nostro cuore sentiamo che è vicino, molto, molto vicino. Benediscici ora, continua a essere in mezzo a noi con le tue benedizioni. E mentre leggiamo una parte della tua parola, preghiamo che il grande Spirito Santo prenda la parola e benedica la testimonianza per la sua gloria. Lo preghiamo nel nome di Gesù. Amen. Ho pensato a un passo della Bibbia, credo sia in Secondo Corinzi 9, no, capitolo 9, versetti 14 e 15. Essi pregano per voi perché vi amano a causa della grazia sovrabbondante che Dio vi ha concessa. Ringraziato sia Dio per il suo dono ineffabile. Paolo parla della grazia di Dio che è in voi, del dono inesprimibile dello Spirito Santo che è in voi. Ringraziava Dio per ciò che lo Spirito Santo aveva fatto in queste persone, il dono inesprimibile di Dio, così ricco e puro. Ora, non ho nulla di speciale da portare, così ho pensato di dare soltanto una testimonianza delle mie esperienze con Cristo negli ultimi giorni. È stato semplicemente meraviglioso. Per tutta la mia vita è stato così, ma forse c'è qualcuno qui che non lo sa. Ci sono persone che provengono dalla cappella di Jeffersonville e si sono riuniti da tre nazioni, Messico, Canada e Stati Uniti. Ma ora, recentemente, abbiamo avuto 28 stati riuniti alle riunioni. Voglio dire questo alla gloria di Dio. Ho viaggiato, ma Dio ha ascoltato e risposto alle preghiere. Siamo respinti, rifiutati dagli altri, ma il tabernacolo è diventato un quartiere principale, una vera comunità. Non ho visto il Signore fare qualcosa di simile da nessun'altra parte. Semplicemente per gratitudine le persone si riuniscono in umiltà. Siamo grati per questo, soprattutto per questo, che possiamo portare la parola da lì. Ci rallegriamo di questa grazia e vogliamo trasmetterla agli altri. Per tutta la vita ho voluto andare verso ovest. Voi che ascoltate le cassette lo sapete. Sapete, le cassette vanno dappertutto e attraverso di esse Dio diffonde il messaggio nei paesi gentili, dove viene tradotto, per esempio in Germania, dove le cassette vengono tradotte e distribuite a centinaia e centinaia di persone. Hanno un auricolare e poi lo traducono e lo diffondono ovunque, lo trasmettono. Centinaia di persone vengono salvate e guarite grazie ai nastri che vengono inviati. Viene tradotto dall'inglese e poi inviato. Ne veniamo a conoscenza attraverso le lettere di loro. Lo dico, sarà una testimonianza personale per la gloria di Dio, affinché forse nelle serate successive possiate comprendere meglio di che cosa si tratta. Ieri sera ho detto che il mondo sta cadendo a pezzi, politicamente, socialmente, economicamente e così via. Sì, avete certamente più soldi, ma si tratta di un debito per il quale abbiamo avuto bisogno di 40 anni di tasse per pagarlo ora. E come lo riavremo? È stata tesa una trappola per far cadere questa nazione in quella. Chi possiede la ricchezza del mondo? Chi ne è in possesso? Roma, naturalmente. E cosa succederà? Se siamo bancarotta, chi interverrà? Vedete, o dovremo cambiare la nostra valuta o ci venderemo. E la cosa è perfettamente organizzata, così come è stato preannunciato dalle scritture. Se il Signore vuole e la tenda può essere piazzata, voglio fare un viaggio in tutto il mondo e poi voglio avere 6 settimane per predicare queste cose che devono essere portate avanti. Quando vedo che l'ora si avvicina mi spavento, non che io abbia paura, no, le campane della gioia, della gloria suonano nel mio cuore, perché so che la venuta di Gesù Cristo è molto vicina, ma so anche che tante anime non sono pronte a affrontare questa venuta e per questo sono triste. Quanti hanno sentito la storia dei Shoatili quando sono stati chiamati in esistenza? Di recente è accaduto qualcosa di simile. Avete sentito la storia di quando sono sceso dalla montagna e il Signore mi ha mostrato come era scritto sulla catena di montagne ciò che sta accadendo ora. Ho visto molte cose, vi ho avvertito in anticipo e così via. Non posso cambiarlo, mi è stato semplicemente dato. Dio ha posto ognuno nel suo corpo per un ministero o un compito. Guardate, ogni cosa che accade, c'è un spirito dietro e questa chiesa è qui per uno scopo. C'è uno spirito dietro questa chiesa, dietro ogni casa, dietro ogni cosa che accade, c'è un spirito che dirige il motivo o l'intenzione. Non siamo qui per elevare un sistema umano perché il nostro motivo sarebbe sbagliato se facciamo così, ma se siamo qui per il regno di Dio, allora il nostro motivo e la nostra intenzione sono giusti. Ho pensato al servizio e alla prima, seconda e terza fase. La prima fase si è svolta a Shreveport. Vi ho detto che potevo prendere la mano del paziente e sulla mia mano la malattia di questo paziente sarebbe stata mostrata visibilmente. Lui stesso poteva vederla. Poi vi disse, verrà il tempo in cui mi saranno rivelati i pensieri dei cuori. Non lo sapevo quando mi è stato detto che è scritto, perché la parola di Dio è viva ed è un giudice dei pensieri del cuore. Nella Bibbia inglese riconosce gli affetti e i pensieri del cuore. Sentite, non dovete mai abbandonare la parola. Dovete sempre rimanere fedeli alla parola. Non interpretate nulla, ma dite ciò che dice la parola. Questa è la parola di Dio e questo è Dio, perché Dio e la sua parola sono la stessa cosa. Come ho detto ieri sera, per ogni epoca è stata stabilita una certa parte della parola che viene portata avanti nell'epoca e quindi riconosceremo da essa l'epoca in cui viviamo. E al momento non vedo altro che il ritorno di Gesù Cristo e il rapimento della Chiesa, che lo incontreremo nell'aria. Ma le cose che stanno accadendo ora devono accadere come lui ha promesso. È successo circa 5 anni fa e sapete che queste fasi hanno avuto il loro tempo Dio ha dato visioni e lo sapete anche voi che ascoltate i nastri. Vedete, è successo che me l'ha mostrato in modo così perfetto. L'ho visto registrato davanti a me, così perfetto come poteva essere. Poi ha perso il Signore, è stato fatto la registrazione e così via. Per esempio, il 17 marzo era su un giornale, sulla pubblicazione settimanale, e la descrizione della grande luce, della nuvola, e non riuscivano a spiegare come potesse essere. E ci sono uomini seduti qui che sanno che ero in piedi direttamente sotto questa nuvola e che sette angeli erano lì visibilmente davanti a me. E come mi furono dette le cose dell'Apocalisse anche riguardo ai sette sigilli e che sarei dovuto ritornare per fare l'apertura dei sette sigilli. Poi c'è stata una scossa che ha fatto staccare delle rocce, alcune grandi come un secchio. I giornali chiedevano chi sapesse cosa fosse successo, se un aereo avesse infranto la barriera del suono, ma non sapevano cosa fosse successo, si era previsto con 6 mesi di anticipo e nessuna roccia sarebbe stata staccata da un aeroplano che avesse superato la barriera del suono e non riuscivano a capire cosa sia stato. E se si guarda l'immagine si può anche vedere la forma delle ali degli angeli. Sappiamo che queste cose sono corrette e se mai c'è stato un momento in cui la Chiesa deve essere completamente sincera è proprio questo. Mi è successo qualcosa a me stesso. Mi è successo qualcosa. Per 5 anni mi sono sempre chiesto cosa c'è di sbagliato in me. Ero così distrutto, ma non sapevo cosa fosse. E durante quel periodo, mentre mi sentivo così scacciato e andavo avanti e indietro per la terra, lo Stato ha indagato su di me, sapete, gli assegni sono stati emessi a mio nome ovunque in tutte le riunioni. Hanno messo insieme tutti gli assegni e poi, anche se non avevo nulla, ma avevo pagato solo le campagne, ho dovuto pagare $300,000 di tasse arretrate. Hanno preso tempo e io non ho potuto lasciare il paese e così via. E io ho risposto, era necessario per le missioni, per le campagne. Mi è stato detto, l'assegno è intestato a lei, l'hai fermato, deve pagare le tasse. Se lo tieni in una mano per un secondo e lo fermi, è sufficiente, devi pagare le tasse. Non ne conoscevo la meccanica di questa cosa. Avrei dovuto timbrarlo invece di fermarlo. Se l'avessi solo timbrata, non sarebbe stata attribuita a me personalmente, ma poi che l'ho firmata è stata attribuita a me. Non lo sapevo, ricevo $100 a settimana dalla Chiesa. Ci sono cassieri che lo sanno e possono confermarlo. Tutto il resto va a finanziare le campagne del messaggio. E mi sentivo come se fossi stato schiacciato negli ultimi 5 anni. Sono andato a Canada e ho viaggiato lì, volevo cacciare e il Signore mi ha aiutato. Sono riuscito a condurre un'intera tribù di indiani a Cristo. È da lì che sono venuto e ora dovrei tornare per battezzare un'intera tribù nel nome del Signor Gesù Cristo, solo perché una donna indiana che stava morendo per un attacco di cuore e il suo sacerdote non voleva venire da lei e Dio mi ha portato lì e lei ha sperimentato un miracolo. Ecco perché è successo questo. Ora, ho visitato amici in Colorado e così via. Ho anche una licenza di guida lì. E posso portare persone che non sanno come muoversi nel paesaggio. E sapete cosa succede? Era il momento in cui la neve e così via stava già cadendo e all'improvviso abbiamo sentito l'annuncio che stava arrivando una tempesta di neve. Che era pericoloso stare in montagna in quel momento e possono cadere 4 metri di neve in poche ore e poi si muore. E allora ho detto ai fratelli, ascoltate, non è possibile, c'erano circa 100 uomini le jeep e i camioncini sono usciti tutti e la gente ha preso sul serio l'avvertimento, ma siamo rimasti lì. E ho detto ai fratelli, forse resteremo qui. E io ho detto, preparatevi comunque. Io e un predicatore metodista andammo a fare la spesa a circa 30 miglia di distanza e tornammo indietro. Giovanni e gli altri udirono l'annuncio e partirono immediatamente. Dovevo venire a Tucson, poi ho chiamato mia moglie e le ho detto, se non torno, voglio che sia qualcun altro a predicare al posto mio. E al improvviso si è annuvolato e così via. E quando sentirete che è stato dato un tale messaggio di avvertimento, allora dovrete tornare al vostro posto, sia esso un carro o una tenda, qualunque sia, il più rapidamente. Altrimenti presto non sarete più in grado di vedere la vostra mano davanti ai vostri occhi. Qualche giorno prima ho sparato col mio fucile a Tucson ed era un po' troppo a destra perché avevo sparato a un grosso alce e mi dispiaceva non averlo colpito con precisione, così ho fatto regolare il fucile e ho notato che ha iniziato a piovere, poi si è trasformato in pioggia gelata e all'improvviso tutto era ricoperto da gente e ci siamo affrettati a raggiungere l'accampamento e ho pensato che ovviamente non si può vedere cacciare o sparare alla selvaggina durante la tempesta e mi trovavo a circa 4 miglia di distanza da dove avrei dovuto essere. Scesi dalla montagna e superai il crinale che dovevo attraversare per tornare dall'altra parte e in qualche modo mi sentivo così angosciato dentro. Ho pianto, ho confessato, ho detto, Signore, cosa ho fatto? Ho fatto qualcosa di terribile? Ho fatto male a qualcuno? Allora voglio rimediare. Perché mi sento così condannato? Se non lo so, rivelamelo, Signore. Cosa ho fatto? Ho predicato e fatto ciò che sapevo. E ho vissuto puramente e bene, secondo la tua parola. Che cosa ho fatto? E non mi ha mai abbandonato. Anno dopo anno questa sensazione mi ha accompagnato e poi ho iniziato a scendere e il giorno prima era il giorno del nostro matrimonio. Avevamo appena festeggiato il nostro 20° anniversario di matrimonio e non ero tornato a casa nemmeno una volta nei giorni del nostro anniversario e andavo sempre in una zona dove c'erano dei pioppi. E quando ci siamo sposati, non ho fatto un viaggio di nozze, ma ho portato mia moglie a un viaggio di caccia. Poi è successo che l'ho accompagnata nella foresta, a volte l'ho aiutata a superare i tronchi dell'albero e così via. Ho scattato una foto all'epoca e la porto sempre con me, pensando a quanto fosse bella all'epoca. Allora i capelli erano neri, ora è grigio. Ho dovuto pensarci e ha iniziato a nevicare molto forte. E non so se Tom Simpson sia presente oggi. Era in viaggio del Canada e ha sentito alla radio: nessuno deve recarsi nella zona perché una terribile tempesta di neve sta arrivando sulla regione. Stavo per scendere dalla montagna e all'improvviso, come potete sentire chiaramente la mia voce, una voce mi dice: fermati, girati e torna indietro. Non si può dire questo ai non credenti, ma solo ai credenti, perché gli increduli non lo capiranno mai. È necessario avere una comprensione spirituale per capire le cose spirituali. La parola è spirituale, deve essere compresa spiritualmente. Mi sono fermato e ho pensato, è mezzo miglio lassù. E la neve sta venendo giù in un modo così enorme. Non lo so, David Wood mi ha fatto un panino, mi ha aspettato e mi ha fatto un panino probabilmente per vendicarsi, perché un giorno avevo il mio figlio aveva preparato un panino a suo padre e avevo niente altro che cipollo, miele e pane, e ha messo tutto insieme questo. Potete immaginare che sapore aveva. E ora aveva fatto un panino e non sapevo davvero cosa ci fosse dentro. E quando ho iniziato a camminare non sono più riuscito a andare avanti. Pensavo di dover tornare indietro e di nuovo ho sentito «Torna da dove sei venuto» e ho pensato «Cosa devo fare adesso?». Avevo paura, come dovrei o come posso tornare indietro? La tempesta era così terribile che non potevo più tornare indietro. E a volte Dio fa cose che sembrano quasi minacciose per la vita. Ad esempio quando Mosè andò con un bastone a condurre il popolo fuori dall'Egitto. Dio a volte ci chiede di fare l'impossibile, ma vedete, l'uomo deve rendersi conto che non è lui a farlo, ma è Dio che lo fa. Ho cercato di tornare indietro e poi mi sono dovuto sedere, ho posato il fucile e ho pensato al mio orso al quale probabilmente volevo sparare. E ho pensato, sì, cosa ci faccio qui adesso? Mi sono seduto. Sapete, Dio opera in modi meravigliosi per compiere i suoi miracoli. Non si può afferrare con la mente, non si può afferrare affatto. Mi ero seduto e avevo pensato a Dio. E ho pensato, ora devo andare avanti, perché le cose andavano sempre peggio. Riuscivo a malapena a vedere la mia mano davanti a me. Mi dovete credermi ora, ma è la verità. Una voce disse, io sono il Signore Dio, ho creato i cieli e la terra, la natura mi è obbediente. E io ero seduto lì, ho tolto il mio cappello, di solito vedo la luce quando il Signore mi parla. Ho guardato ovunque e non ho visto la luce. Ho detto, oh Dio, dove sei, mio creatore? Mi guardai intorno e aspettai ancora qualche minuto. Ed egli disse, io sono il Signore Dio che ti ha ordinato di chiamare in esistenza i scioatelli. La Bibbia è aperta davanti a me. Questa è la verità di Dio. Se non lo è, che mi faccia cadere a terra morto. È ancora lo stesso creatore che è sempre stato. Egli fu in grado di dare ad Abramo l'ariete. Egli è ancora oggi Jehovah Jireh. Il Signore può preparare. Dove ha preso l'ariete Abramo? 3 giorni lontano dalla civiltà, ma aveva bisogno dell'ariete e l'ariete era lì. Si era impigliato con le corna nella boscaia. Vedete, Dio ha fatto così. Dio è ancora Jehovah Jireh. Il Signore si preparerà un sacrificio. Ciò che promette è in grado di mantenerlo. Vedete, Marco 11:23. Quando parlate a questo monte, non sono mai riuscito a capirlo, ma la storia la conoscete, e disse, sono io che ho creato questi scoiattoli. Ho ascoltato e ho sentito se voleva parlare di più, e ho pensato, cosa c'è qui e cosa sta succedendo? Sapete, quando sei così, diventi così nervoso, mi sono dovuto mordere un dito. Sapete, le persone spirituali sono a un passo da essere pazzi. All'inizio siete lenti e fiacchi qua giù, poi quando diventate un po' più spirituale diventate come un'ascia spuntata e poi diventate come una lama di rasoio affilata. Ma se una persona cercasse di elevarsi a quell'altezza finirebbe certamente dalla parte sbagliata. Nessuno può salire lassù se la mano di Dio non scende e non ti porta su. Vedete, i profeti di Dio erano sempre nervosi e Gesù stesso è stato descritto come un pazzo. Gli dissero, sappiamo che sei pazzo e che hai un demonio. Così gli dissero, e i profeti sono stati considerati e descritti come tali nel corso dei secoli. Non potete salire lì. La mano di Dio che viene dalla gloria si protende verso di voi, deve portarvi in alto affinché possiate distinguere tra il bene e il male. E poi si entra in questo paese. Ebbene, e ancora una volta ha parlato. Disse: sono io che sono salito sulla nave e ho comandato al vento e alle onde. Alzati e comanda alla tempesta, essa ti ascolterà secondo quello che dici. Questa è stata la terza fase del servizio ed è stata straordinaria. Non sapevo esattamente cosa sarebbe successo dopo e ho pensato è esattamente quello che ha fatto allora ed eccolo di nuovo, il suo spirito riposa su di me. Ma ci sono state così tante imitazioni umane che non oso nemmeno pensarci. Come sapete, in viaggio c'è sempre un pubblico mischiato e come ai tempi di Mosè e ai tempi di Gesù è sempre stato così. Ogni volta che lo Spirito Santo cerca di fare qualcosa, questo mescolamento arriva e si rivela, ma poi il Signore viene e rivela ciò che è giusto tra il popolo di Dio. Ora, io ero lì in quel momento, mi sono alzato e ho detto: Signore mio Dio, creatore del cielo e della terra, credo che tu abbia parlato. Neanche una volta mi hai detto o mostrato qualcosa che non sia accaduto e non sia realizzato. Ecco perché parlerò alla tempesta. E io dissi: tempesta, torna nel luogo da cui sei venuta e lascia che il sole sorga e splenda per 4 giorni. E il Signore Dio, il giudice supremo che giudicherà anche me, in pochi istanti le nuvole si sono diradate e il sole ha fatto breccia e ha brillato meravigliosamente. Potevo vedere le nuvole separarsi e il sole splendere in modo potente. Proprio dopo averlo detto, conoscete la storia della Germania quando ero lì nella riunione della grande tenda e c'erano spiritisti, stregoni, 15 di loro, c'era anche il fratello Argenbright. All'improvviso si scatenò un temporale e la tenda fu sollevata. Il fratello Lausa, molti lo conoscono, era il mio traduttore e io ho detto: non tradurre questo adesso. E io disse: Signore mio Dio, mi hai dato una visione per andare in Germania. Io sono qui ora, sia rivelato ora che tu sei Dio. Ordino alla tempesta di calmarsi. In quel momento la tempesta si stava ancora alzando, 30.000 persone erano sedute nella tenda, eppure all'improvviso si è calmata e in meno di 5 minuti il sole è tornato a splendere. Voi che siete stati nella zona per 4 giorni e non c'era una nuvola in cielo. Più tardi, quando siamo tornati dalle montagne, abbiamo guidato fino al primo benzinaio, ho chiesto all'uomo come era il tempo. E lui mi ha raccontato la storia e ha detto: ascolta, incomprensibilmente c'era una tempesta, ma all'improvviso il sole splendeva e tutto era tranquillo. Ho guidato fino al prossimo e lui mi ha detto: buongiorno. Ho detto: buongiorno. Sì, ha detto: oh, il vecchio sole è uscito di nuovo con tutta la sua potenza e sta bruciando l'intero paese, non solo qui ma in tutti gli Stati Uniti. E ho detto: è ora che arrivano le tempeste. Sai cosa? Che cosa dice? È stato annunciato che la tempesta sta arrivando e la tempesta è iniziata in modo potente e all'improvviso non c'era più. Guardate, è ancora Dio come lo è sempre stato. Come può una persona dire queste cose se Dio non gli ordina? Non solo con l'impressione. Voi sapete che cosa direte allora, ma aspettate, molte persone, è così con i doni di Dio, aspettate finché sapete che è Dio, finché sentite la voce e lo sapete, allora potete dire: così dice il Signore. In caso contrario si tratta di una vostra impressione, non di così dice il Signore, ma di ciò che qualcuno pensa. A volte le persone dicono: di questo, fai questo. Sì, come tu potresti fare questo? Se sei sincero con Dio non puoi parlare finché Lui non ha parlato. Come posso dire è Jack Moore che parla quando Jack Moore non mi ha detto nulla? Prima Dio deve parlare, poi noi possiamo parlare e dire: ha parlato, e non in un altro modo, altrimenti non è offerto Così dice il Signore. Ora, ma non tutti possono averlo, non può essere, non è stato così. Vedete, Dio tratta con i singoli, lo ha fatto ai tempi di Mosè, a giorni di Giosuè, lo ha sempre fatto, mai un sistema, ma uno solo. Due uomini già hanno due pensieri diversi, vedete, ma non tutti possono essere Mosè. Non capivano, dovevano seguirlo. Guardate, e quando un uomo viene unto con lo Spirito Santo, non seguite l'uomo, ma l'unzione dello Spirito Santo, perché è Dio che fa le cose. Gesù Cristo, sotto la forma dello Spirito Santo, opera tra le persone. Vedete che ho cercato di tornare indietro, ho dovuto piangere così tanto, non potevo camminare. E i fratelli che erano lì, qualcuno di loro è qui, so che Fred Sossman è qui, era presente. Chi c'era? Banks Wood è qui, o chiunque altro, oltre a Billy Paul, fosse presente. Sì, i ragazzi che se ne sono appena andati, fratello Taylor, erano circa 4 o 5. E poi il fratello Martin, che ora è tornato indietro. Ricordate questa storia. Ora, c'eri anche tu, grazie. Sono rimasto lì e ho pensato, vai giù per la montagna. Ho fatto un voto a Dio e sono andato con gli uomini d'affari del Vangelo intero e ho promesso al Signore di non sparare alla selvaggina per gli altri. E il fratello Jack Palma probabilmente è qui anche lui, viene dalla Georgia e era lì in piedi. La sera prima aveva detto sparami un cervo e io ho rimasto scioccato e dissi no, non lo farò. Sapete che sono un buon tiratore, Dio mi aiuta in questo. Ho sparato 19 alci quell'anno e non mi è più permesso di farlo e ho promesso a Dio di non farlo più e poi una voce parlò. Perché non cammini con me? Dissi, Signore, mio Dio, sei tu che mi parli? So che solo la tua mano ha diviso queste nuvole. Solo tu hai fatto risplendere il sole. Solo tu sei colui che ha fatto tutto questo. Niente grandi cattedrali, niente è il mio desiderio. Solo camminare sulla tua strada. Ero lì e pensavo a mia moglie. Perché all'epoca avevamo fatto un solo viaggio di nozze ed era un viaggio di caccia ed ero di nuovo con questi fratelli e lei era presente a Tucson e ha notato queste cose. Ora sembrerà strano, ma presto arriverò alla fine. Sono andato lì e ci ho pensato. E ho pensato, perché mia moglie non ha mai detto nulla sul fatto che io fossi sempre via? E questa mattina voglio raccontarvi cosa è successo. Tutti dovrebbero pensarla così, perché io penso che mia moglie sia la migliore del mondo. Dovreste pensarla allo stesso modo. Sta a casa, mi lava i vestiti, ha tutto pronto per me. Vengo dai viaggi e così via. E tutto quello che posso dire è, ascoltati, ricordi che io sono tuo marito e tu sei mia moglie e tutto il resto, e devo sempre andarmene in modo che non arrivano molte persone e io debba continuare a parlare con loro. E lei ha dovuto portare il peso quasi da solo. E quando sono a casa so solo una cosa, mi immergo di nuovo nelle parole di Dio, penso a Dio e poi mi è venuto in mente un pensiero. Forse mi lascerà andare solo per tenere lontane le persone che si trovano lì. E lei ha più pace in casa perché io non ci sono più e la gente non viene più. E quando ci ho pensato, ho improvvisamente guardato la mia barba. L'avevo lasciato crescere per una settimana ed era grigia per più della metà. E ho pensato, Bill, sai dove andrai presto? Presto sarà il tuo momento. Stai invecchiando e hai superato i 50 anni. Sono tornato lì con il fucile in spalla e all'improvviso è successo qualcosa. Sembrava che fossi di nuovo un ragazzo. Non so, ho visto qualcosa, una trasformazione, e ho anche visto mia moglie stare davanti a me. Ci ho visto entrambi, come era lei quando l'ho sposata e io ho abbassato di nuovo la pistola. L'ho guardata, l'aveva le braccia aperte, mi guardava, ho chinato il capo e volevo ringraziarla. Ed ecco di nuovo i pioppi in questo quartiere. E vado sempre nella stessa zona, il 23 ottobre, che è la stagione della caccia, e anche il nostro anniversario di matrimonio. Ho chinato il capo e l'ho vista. Aveva le braccia aperte verso di me. E ho pensato, non è che ho perso la testa, vero? Ho guardato di nuovo e ho pensato, perché è così? Mi sono visto giovane, ho guardato le mie mani, ho detto, Signore, ho la responsabilità verso il mondo di portare il tuo messaggio, cosa mi è successo? Ho guardato di nuovo ed era sparito. Ho preso di nuovo il mio fucile, l'ho messo sulla spalla e ho pensato, forse sei tu che mi fai sapere che lei si spezza il cuore quando non sono a casa a quest'ora della notte. E ho detto, oh Dio, so che tu sei qui, non ho dubbi, tu sei qui e credo a ogni tua parola. Tu hai fatto splendere il sole, sei tu che ha fatto tutto questo, tu sei il creatore. Sono così esitante, ho paura e penso sempre di fare qualcosa di sbagliato. Ti prego, togli il peso dal mio cuore, non posso confessare altro. Per 5 anni l'ho fatto, ti ho invocato. Che cosa ho fatto? Dimmi. Sono tornato al posto in cui mi trovavo prima e sono rimasti lì per qualche istante, ringraziando il Signore per la mia moglie e per i bei momenti che abbiamo passato tutti questi anni, per i bambini. Lo faccio sempre il 23 ottobre. Ero appoggiato a questo tronco d'albero e all'improvviso ho sentito qualcosa cadere sulle foglie. Le foglie erano diventate secche. Avevo camminato per circa 300 o 400 metri e all'improvviso ho visto che l'acqua usciva dai miei occhi e cadeva a terra sulle foglie. Ho detto, oh Dio, che fallimento che sono. Io ero lì in queste condizioni. Mi sono fidato di te e ti prego di avere pietà con la mia moglie. Non sono degno di chiedere misericordia o compassione. Sto diventando grigio e devo andarmene. E forse la gente pensa che sia una follia, ma io trovo Dio lì. Questa è la realtà. È reale come lo siete voi qui. E ancora di più, perché è lì che siete solo con Lui e potete parlare con Lui e Lui con voi. Poi ho sentito dei rumori nella boscaglia. Indossavo una camicia rossa di quelle che si indossano per la caccia e un cappello western e arrivò una madre cervo con i suoi 2 cuccioli che erano già di buona misura. E sono rimasti lì a guardarmi. Erano molto vicini ed erano tutti lì. E qualcosa mi disse, uno per il fratello Evans, uno per il fratello Welch e uno per il predicatore metodista, e il Signore Dio ti ha dato questo. Non potevano scappare, non era possibile. Avevo qui il fucile che era escluso. Prima che si girassero, li avrei già uccisi. Mi sono stati dati in mano e ho pensato, eccono 3, posso averli senza problemi, sarebbe così facile. E poi da lì potremo tornare a casa e uscire dalle montagne. E mi guarda con molta calma a circa 15 metri da me. Non so se voi andate a caccia o meno, ma sapete, hanno pestato i piedi e poi mi hanno guardato. Ho pensato, ecco, se metto giù il fucile sono finiti. E poi all'improvviso ho pensato, Ho promesso a Dio di non sparare più a nessuno. Ho promesso a Dio che non l'avrei più fatto e non lo farò più. E se avete promesso qualcosa a Dio, Lui si aspetta che le manteniate. Erano stati dati nelle mie mani, ma avevo fatto una promessa a Dio. E io dissi: Madre, prendi i tuoi cuccioli, vai nella foresta, sii felice, perché anch'io voglio essere felice. Ora, sei nelle mie mani, ma non ti ucciderò. E si sono avvicinati ancora di più. È piuttosto insolito, e mi hanno guardato dritto negli occhi. E io ero lì con la camicia rossa, col fucile. E si sono avvicinati ancora di più. Avrei potuto nutrirli dalla mia mano. Hanno annusato un po' in giro e poi sono andati un po' più avanti. Si sono fermati e poi sono tornati indietro. E qualcosa disse: Sono stati dati nelle tue mani. Sono dati nelle tue mani, il Signore li ha dati nelle tue mani, ma ho fatto una promessa al Signore, una promessa che non lo farò più. Sapete, stavo pensando a Davide, che una volta è stato provato. Come sapete, voleva costruire una casa per il Signore, e poi quando avrebbe potuto uscire il re Saulo disse, Dio non mi permetterà di farlo. Hanno pensato che era dato nelle sue mani. Ho detto, no, madre, ho promesso a Dio che non l'avrei fatto. Prendi i tuoi cuccioli e vai. Non farò del male a te e non farò del male nemmeno a loro. E di nuovo sono tornati indietro, molti vicini. Sono rimasto lì, ho pensato tra me... Che cos'è questo? Qualcosa di particolare. Sapete che sono una persona di natura. Osservo Dio nella natura. L'alba, il tramonto, la vita e quando la natura muore, gli alberi, quando le foglie cadono dagli alberi e così via. Come disse Giobbe, nascondimi nella tomba e così via finché non ne uscirò di nuovo. La linfa esce attraverso le radici, poi rientra la vita e come la morte, la sepoltura, la resurrezione. E ci sono andati di nuovo molti vicini, poi si sono girati e se ne sono andati e io rimasi lì senza parole sono stato. E quando sono andati via il sole splendeva sulla mia schiena, la voce parlò di nuovo. Ti sei ricordato della tua promessa? Ho detto, sì, Signore, non posso vederti, ma so che sei qui. Sì, sento la tua voce anche se non ti vedo, so che sei qui. E disse di nuovo, tu ti sei ricordato della tua promessa e io mi ricordo della mia promessa. Non ti lascerò mai, non ti trascuro mai. Da allora mi sento trasformato. Sono sceso dalla montagna. Ho visto una visione dopo l'altra davanti a me per tutto il pomeriggio e sono sceso. Da quel momento tutto fu completamente diverso, come se mi fosse stato tolto un peso. Quando mi è stato affidato il ministero, ogni malattia germinale che una persona aveva, potevo vederla sulla mia mano. Una volta ero in California con la famiglia Malicki e questa donna aveva qualcosa sulle gambe. Si sono gonfiate, ho detto, vedi la vibrazione nella mia mano, vedi cosa sta succedendo alle tue gambe. E questo fratello stava guardando e gli disse, fratello Branham, come fai questo? Ho detto, non lo faccio affatto, guarda solo come lo fa Dio. E ho detto, mia moglie è seduta qui. Dissi, donna, per favore, dammi la tua mano e mettila nella mia. E ho guardato la mia mano e è apparso un tumore. E io dico, ascolta tesoro, hai un tumore e è una malattia femminile. E io disse, perché non abbassi la mano e la rialzi? In effetti, l'ha rimesso il tumore e ricomparso sulla mia mano. Poi siamo andati dal medico, un nostro buon amico, e lui ha detto, no, non c'è nessun tumore. Sapete, ogni 3 o 4 anni, quando vado all'estero, mi sottopongo a un check-up completo. e porto con me anche mia moglie in modo che anche lei si sottoponga a un check-up. Sapete che dovete dire la verità in ogni cosa, tutta la verità. Vi ho già espresso quanto amo la mia moglie, eppure dovete tenere a mente queste cose. Il Padre Celeste, che mi è testimone, sa che questo è vero. Sapete, a casa c'è questo e quell'altro, e la poveretta sta attraversando la menopausa, e soprattutto negli ultimi anni è stato difficile. E sapete, qualche tempo fa, quando abbiamo rifatto il check-up, il medico ha trovato un tumore all'ovaio sinistro, grande come una noce. E disse: senta, fratello Branham, dovrò ricontrollare la questione al più tardi tra 3 mesi, se si è ingrossa è necessario intervenire chirurgicamente. E l'intera vicenda è stata preceduta da me, che un giorno sono tornato a casa, volevo fare qualcosa e lei mi ha chiesto: può venire in città con me? Ho detto: tesoro, non ora. E dici: cosa faremo con Becky, eccetera. Ho detto: ascolta tesoro, al momento non lo so. E c'era qualcosa che non andava, era così nervosa che riusciva a malapena a trattenersi. E anche se tornavo a casa così tardi, c'era sempre gente fino a mezzanotte o a luna di notte, e mi ha detto qualcosa di scarbato che non avrebbe dovuto dire. Mi disse: Bill, tu sei sempre via e io devo sempre occuparmi dei bambini da sola. Non sei mai qui per prendere una decisione. O te ne sei andato o sei qui in questa stanza. E ha sbattuta la porta. E ho pensato: oh poverina, mi dispiace tanto. E la voce risuono: leggi numeri 12. E quel passaggio quando Miriam rimproverà Mosè per aver preso la donna etiope, e lui diceva: sarebbe stato meglio se tuo padre ti avesse sputato in faccia. E sono tornato indietro, ho detto: tesoro, hai detto qualcosa di sbagliato. E ha iniziato a piangere, ho detto: hai detto qualcosa di sbagliato e Dio te la farà pagare. Non avresti dovuto farlo, anche se eri così nervoso, non avresti dovuto farlo. E lei disse: Bill, sono così agitata, così nervosa. E sapevo che non era in condizione di accettarlo, non le dissi altro. E subito dopo è comparso il tumore. Poi l'anno scorso questo tumore è cresciuto fino a raggiungere le dimensioni di un'arancia. Il medico disse: non aspetti oltre, deve essere operato al più presto. E cosa farete allora? Ho detto: dottore, noi abbiamo fede in Dio, e abbiamo pregato di nuovo. E io disse: signore mio Dio, aiutaci in questa faccenda. Questo tumore è cresciuto, diventato più grande. E quando siamo tornati a Tucson, il nostro medico ha scritto un rapporto al medico di Tucson. Il tumore è diventato maligno e ora è grande come un pompelmo e deve essere rimosso immediatamente. E lei voleva rimandare e disse: prega. Abbiamo pianto, pregato e fatto tutto il possibile. E ieri è andata dal medico per l'ultimo controllo prima dell'operazione. E le ho detto: ascolta, deve essere tolto. La nostra fede non è sufficiente. Vai lì. E mi disse: non chiamarmi finché non avrai avuto la riunione e il fratello Jack non ti darà la possibilità di chiamare. Poi ti dirò cosa mi ha detto il medico. L'altro ieri, prima di uscire di casa, ci siamo inginocchiati tutti, i nostri figli, ci siamo inginocchiati nella stanza prima di uscire di casa. Che io vado all'estero o altrove. Dico: Signore Gesù, preoccupati della mia famiglia, aiutala, salvaci, perché possiamo incontrarci di nuovo. I bambini piangono e così via. E molto spesso mi hanno minacciato di spararmi. Furono inviati telegrammi e scritte lettere: se vai lì ti fucileremo. Sono stati in paesi cattolici dove ci sono i radicali, soprattutto in Messico, hanno annunciato stasera tocca a te e così via. E forse mi prenderanno prima o poi, non lo so, ma ho qualcuno che si prenderà cura di me se dovesse succedere. Quando sono uscita di casa da sola l'altro ieri, sono entrato nella stanza. Sono stato lì per 2 giorni e non c'era nessuno in casa. Ho detto: Padre Celeste, ti prego, abbi pietà di me. Ora vado a Shreveport per aiutare il tuo regno. Farò di tutto. E quante volte ci siamo inginocchiati qui in questa stanza. Abbiamo pregato e oggi sono solo. Non è qui e domani dovrà sottoporsi all'operazione. Non so come concludere la mia riunione. Deve andare in ospedale col tumore e deve essere rimosso. Ho detto: Signore, ti ho chiesto se aveva detto qualcosa di sbagliato ed era così sconvolta. Ho detto: Signore, lei non si è mai lamentata e non ha mai detto non andare alle riunioni. Aveva sempre i miei vestiti pronti e puliti e tutto era in ordine. Ed ella disse: vai, fai quello che puoi e io aiuterò il Signore in questo modo. Dico: Signore, sii con lei, non avercela con lei, aiutala. E se deve affrontare l'operazione, allora aiutala. Non voglio perderla. Ma i bambini sono lì. Abbi pietà con me, abbi pietà con lei. Io la amo e prego, aiutala. Mentre pregavo ho sentito la voce: alzati. Volevo continuare a pregare, ma non potevo. Per la seconda volta: alzati. Mi sono fermato, mi sono alzato e ho guardato in alto. Come sapete, ve l'ho detto spesso, non è il quadro come l'ha fatto un pittore, ma l'altro come l'ha disegnato Hoffman, ad avere un aspetto approssimativo. Ho guardato questa immagine e c'era scritto: alzati. Mi sono alzato e era la stessa voce a parlare, sempre la stessa voce. Dissi: Signore mio Dio, vuoi parlare al tuo servo? E dice: pronuncia la parola e il tumore non ci sarà più. Sono rimasto lì per un po' per riprendermi. Sapete cosa significa quando accadono queste cose? Uno prima si deve di nuovo riprendere. E io dissi: io dico nel nome del Signor Gesù Cristo che questo tumore ora se ne andrà da lei e non ne troveranno nemmeno una traccia. Dio, creatore del cielo e della terra, che hai calmato le tempeste, le onde del mare, creatore del cielo e della terra, io ti amo. Credo che si stia avvicinando l'ora in cui queste cose accadranno e in cui accadranno cose creative, come la creazione dei scioiattoli. E io dissi: se il diavolo è entrato in questa tempesta, sapete che Dio ha fatto il vento, ma il diavolo è nella tempesta. Dio l'ha fatto l'acqua, ma il diavolo è nelle onde. Bisogna semplicemente riconoscerlo. E io dissi: ormai è fatta e non si troverà più. E sono andato là fuori con sicurezza. Ho raccontato a mio figlio e a mia nuora e quello che era successo. Lei non ne sapeva ancora nulla, non glielo avevo detto ancora. E poi, dopo la riunione, ho chiamato. E lei disse: ascolta Billy, devo dirti una cosa. Prima che tu parli, devo dirti che il medico voleva operarmi e poi mi ha chiesto: dov'è il tumore? E non c'era alcun tumore. Il medico disse: vuoi dirmi che il tumore è scomparso? Mi ha detto: non ho detto nulla, vai a vedere. E il tumore non c'era più. E dovette dire: signora Branham, ne sia certa, il tumore non c'è affatto, non ce n'è traccia. Oggi è il giorno del ringraziamento. Grazie a Dio per il dono di Gesù Cristo che ci ha fatto che ci ha dato, lo stesso ieri, oggi e sempre. Questo è vero. Non credo che si deve fare un giuramento, ma la Bibbia davanti a me è Dio, il giudice dei vivi e dei morti. Questo è la verità assoluta. È un giorno di ringraziamento. Poi, quando torno a casa, non devo interrompere le riunioni. Posso mantenere la mia promessa e non devo preoccuparmi dei bambini. Mia moglie non è un ospedale. Tornerà a casa. Vedete, l'ho detto e così è successo. Ho detto, non ne troveranno nemmeno una traccia. E il mio medico lì a Tucson, Arizona, qualche giorno fa era grande come un pompelmo e ora non riesce a trovarne traccia. Disse, signora Branham, non ce n'è traccia. Oh, quale ringraziamento dobbiamo rendere a Dio. Egli è lo stesso ieri, oggi e per sempre. E questa fase sarà attiva un giorno. Grazie a Dio, allora anche questa età, vecchiaia, non ci sarà più. E noi saremo trasformati, torneremo giovani e saremo fatti come Lui. Oh, quanta gratitudine per aver ricevuto la salvezza e il dono dello Spirito Santo. Amici, stiamo parlando di un giorno di ringraziamento. Dovremo essere le persone più grate della terra. Quali segni di salvezza, segni di guarigione, miracoli e segni sono avvenuti? Certezza assoluta, lo stesso Dio, la stessa colonna di fuoco, lo stesso angelo di Dio, lo stesso Gesù Cristo, ieri, oggi e sempre. Vedete? Ed è per questo che accada la stessa cosa. La nostra anima è saldamente, è ancorata, è sicura. Che Dio, il Signore del cielo e della terra vi benedica. Che Dio, il Signore del cielo e della terra vi benedica. Chiniamo il capo. Oh Dio, sono così grato che non riesco a esprimerlo. Oh, come il canto precedente, che ti rendiamo grazie e che ci rallegriamo delle testimonianze che abbiamo ascoltato. Sei tu che l'hai fatto. Queste cose sono vere e ti ringraziamo per questo. Non avrei motivo di dire nulla se non fosse successo davvero. Io mi rallegro con tutto il cuore quando vedo che tutti i miei fratelli e sorelle nei legami di Cristo si rallegrano con me e ti ringraziamo perché la mia moglie è stata risparmiata, che tutti lodino Dio, che la natura di lodi Dio, che gli angeli lodino Dio, che il tuo popolo ti lodi, che tutto ciò che ha Spiro, lodi il Signore, Padre Celeste, Dio Fele, ho sperimentato la tua grazia fin da giovane. Davanti a noi c'è una persona seduta su una sedia a rotelle. Signore, tu sei il Dio della nostra salvezza, il Salvatore delle nostre anime. Tu sei colui che guarisce tutte le malattie e tutte le sofferenze. Signore, e se qui ce ne fossero solo uno, due o tre, oh, possa il tuo umile servitore rivedere ciò che ha visto abbastanza spesso. Rendi testimonianza, tu sei Geova Jireh. L'hai già preparato ciò, il sacrificio per la salvezza e per la guarigione. Signore, grazie per questo. Signore, tu sei oggi onnipotente come lo sei sempre stato in tutte le esperienze. Masse e masse lo hanno sperimentato. E tu sei il grande, meraviglioso Dio e non solo, sei presente qui con il tuo potere di guarigione. viene su tutti ora, che sia un giorno di benedizione, un giorno di ringraziamento, un giorno in cui la potenza si rivela. Tu sei lo stesso, ieri, oggi e per sempre. Mentre siete seduti qui ora, imponete le mani uni sugli altri e pregate gli uni per gli altri. Siate uniti nell'unità di fede e alla presenza di Dio. E ricordate con ognuno di voi a questo privilegio. Dio mi giudicherà se ho detto la verità o meno. Ha mai fallito? Vi ho mai raccontato qualcosa che non è successo? Cosa disse allora Samuele quando volevano il re Saulo? E lui ha detto, vi ho mai detto qualcosa che non è successo? Vi ho chiesto dei soldi? Samuele, eppure vogliamo un re terreno, anche se Dio era il loro re. Oggi vi dico, e questo è registrato sui nastri. Avete mai visto fallire il dono di Dio di cui abbiamo letto questa mattina? È mai successo qualcosa di sbagliato? La Chiesa lo sa, la scienza lo sa, Dio lo ha fatto conoscere, lo ha rivelato, lo ha confermato e ha permesso che la sua unzione venisse su di noi. Ora avete imposto le mani l'uno sull'altro. Oh Dio, creatore del cielo e della terra, che hai parlato alle tempeste, che sei lo stesso. Noi abbiamo guardato mentre facevi queste cose. Ti ringraziamo e con la fede nel mio e nel loro cuore accettiamo ora la guarigione nel nome di Gesù Cristo.